Franz Ferdinand su Radio Dolomiti, questa è la Love Illumination alle 16:18 in questo lunedì pomeriggio post-olimpico. Noi parliamo chiaramente di tornei post-olimpici, femminile e maschile, e non solo, lo facciamo con una delle storiche voci della pallavolo, anche, anzi direi soprattutto su queste frequenze. Abbiamo in linea con noi, abbiamo raggiunto al fresco, un po' più almeno rispetto al fondovalle, Francesco Segala. Ciao, ben ritrovato intanto su Radio Dolomiti.
Ciao Mattia, buon pomeriggio a tutti.
Ma intanto io partirei già dal torneo che è terminato ieri, con la finale delle ragazze di Velasco. Mi è rimasta abbastanza impressa la frase che Fabrizio Monari di Eurosport ha urlato al termine della sfida, quel finalmente urlato a pieni polmoni. L'hai esclamato anche tu a fine partita, cioè l'hai pensato tu, che comunque hai vissuto da addetto ai lavori, da appassionato, quel periodo negli anni 90 in cui, insomma, vincere l'oro olimpico per la nazionale maschile è stato un po' un tabù, come lo è tuttora?
Mi verrebbe da dire che quel finalmente va diviso in due, nel senso che può essere un finalmente riferito magari solo esclusivamente alla natura femminile, che prima di questo torneo olimpico di Parigi non era mai riuscita ad arrivare alle partite che assegnavano medaglie, e poi sicuramente un finalmente riferito all'intero movimento pallavolistico italiano, che sino ad ora non aveva mai raccolto la medaglia d'oro, ne aveva raccolte tante per la verità negli ultimi anni tra argenti e bronzi, però non era mai riuscito ad andare sul gradino più alto del podio. E poi il fatto che ci fosse Velasco come allenatore e Bernardi come suo assistente sicuramente ha reso tutto molto più epico, perché loro erano in quella finale che nessuno ha dimenticato, almeno chi l'ha vista, nel 96 ad Atlanta, un allenatore e l'altro un giocatore assolutamente di riferimento, e quindi qualcosa da riscattare, se vogliamo, c'era, anche se poi in realtà Velasco non ha mai parlato in questi termini di rivincita, riscatto o di tabù, perché lo conosciamo bene, una persona di grandissima levatura sotto tutti i punti di vista, e probabilmente non convive con i rimpianti e con discorsi di questi tipi. Detto questo, sì, sicuramente finalmente, anche perché è una vittoria che può dare ulteriore motivo di rilancio al movimento, se c'era bisogno di rilanciarlo, secondo me no, ma sicuramente motivo di lustro, ecco, sicuramente questo sì, perché è stata una vittoria epica. Basta leggere i giornali oggi, non ce n'è uno che non apra in prima pagina parlando di pallavolo, ed essendo appassionato di pallavolo so che non è assolutamente scontato, quindi teniamoci da parte, compriamo tutti i giornali, teniamoci da parte queste prime pagine, queste copertine, perché non è sempre stato così, e per chi è appassionato di pallavolo è sicuramente stato un giorno di gloria, ecco.
Dal punto di vista tecnico invece, tu che poi durante l'anno racconti anche su queste frequenze molte sfide, in quel caso da Trentino Volley, ma sull'Ital Volley femminile che torneo hai visto? Perché io prendo ad esempio anche un'altra partita di fuori di quella di ieri, quella con la Turchia giocata qualche giorno fa, anche nei momenti in cui il distacco in materia di punti era notevole, la squadra non ha mai ceduto, anzi dopo il time out di Velasco sono ripartite sempre inanellando una serie di punti, quindi rialzandosi subito da quel momento un po' complicato della partita. Dal punto di vista tecnico che torneo hai visto?
Dal punto di vista tecnico credo che sia stato un torneo dove non c'è mai stata partita quando giocava l'Italia. L'Italia in 6 gare ha perso un solo set, tra l'altro nella gara d'esordio con la Repubblica Dominicana, che ci poteva stare forse lo scotto, un po' di tensione all'esordio, e poi di fatto ha tirato dritto per la sua strada. È stato molto evidente quanta la differenza tra l'Italia e le altre squadre fosse netta, ma questo non vuol dire che il torneo sia stato di basso livello, che ci sia stato una pallavolo poco piacevole, anzi le partite spesso e volentieri sono state molto belle, le avversarie hanno cercato con i loro mezzi di impensierire l'Italia, abbiamo visto le difficoltà dell'Italia per esempio nel primo set con la Serbia, con la Turchia, ma l'Italia aveva una qualità media e un organico intercambiabile che le permetteva di fare un po' quello che voleva, e questo è molto bello perché vuol dire che non ci sono solo 6 titolari, ma c'è un gruppo che Velasco ha plasmato, anche magari dovendo fare i conti con qualche assente dell'ultima ora, penso per esempio ad Alice De Gradi, ma vuol dire che chiunque scendesse in campo lo faceva con grandi mezzi. E poi non dimentichiamo, anche dal punto di vista tecnico, se vuoi il doppio cambi Antropova, che sembra uno scioglilingua, ma in realtà stiamo parlando della seconda pareggiatrice della seconda posta, schierate da Velasco spesso e volentieri nei momenti decisivi del set, e decisive. E quindi da quel punto di vista posso dirti che l'Italia è stata nettamente superiore, lo ha dimostrato, ha meritato di vincere, e poi è stato un torneo dove la qualità della ricostruita del contrattacco italiano, il lavoro fra muro e difesa ha fatto la differenza. L'Italia anche nella partita solo giocata ieri contro gli Stati Uniti ha difeso tantissimo, non ha praticamente mai lasciato respiro alle avversarie, e questo a gioco lungo ha fatto la differenza in ogni set, perché gli Stati Uniti hanno dato talvolta l'impressione di poter reggere il ritmo, ma poi nella seconda metà l'Italia ha sempre dilagato, e non è stato sicuramente un caso. Insomma, non vinci un campionato olimpico perdendo un solo set per caso. Vittoria, se c'è una vittoria meritata, sicuramente questa dell'Italia femminile.
Guardando un po' anche le altre nazionali che si sono qualificate, diciamo così, nei primi posti del torneo olimpico, bene o male ha rispettato un po' quello che poteva essere, tranne forse la nostra nazionale, il pronostico di inizio torneo, o da parte di altre nazionali ti aspettavi qualcosina in più?
Stati Uniti erano il campione esauscente, l'Italia aveva vinto la WNL e aveva grandi qualità, la Turchia era una fra le squadre più interessanti, e anche la Serbia. E possiamo dire che l'Italia di fatto le ha trovate tutte sul proprio cammino, mm-hmm. Questo legittima ulteriormente la vittoria della squadra di Velasco. E alla fine forse ci si poteva aspettare qualcosa di più dalla Serbia, che è tradizionalmente molto forte, che forse è la giocatrice più forte in posto 2, che era Boskovic, ma è stata sicuramente una bella lotta fra Egonu, Boskovic e Vargas, le abbiamo viste tutte all'opera, e sono giocatrici di grande peso, però alla fine credo che i pronostici siano stati rispettati. Velasco alla vigilia non voleva caricare di troppe responsabilità alla propria squadra, secondo me ha fatto bene, però l'Italia veniva dalla vittoria di una WNL e aveva una rosa molto completa, quindi probabilmente ci si poteva aspettare una finale tra Italia e Stati Uniti.
A proposito di volley femminile, tornando un po' in ambito trentino, è cominciata da qualche giorno anche la preparazione della Trentino Volley femminile, un roster, possiamo dirlo, praticamente tutto nuovo, quasi tutto nuovo. Intanto tu che le segui, come procede questa preparazione alla nuova stagione? Poi anche un'occhiata un po' a quelle che saranno le avversarie nel girone. Che campionato ti aspetti davanti?
Ma il campionato può essere definito ancora indecifrabile, un po' perché Trentino Volley ha cambiato praticamente tutta la rosa, è rimasta solo Marconato e bisogna amalgamare il tutto. Sicuramente è una squadra giovane, interessante, ha qualche elemento di esperienza come la palleggiatrice Prandi, che viene da Milano, l'anno scorso ha giocato, faceva la seconda di Alessia Orro, tanto per rimanere in tema olimpico. È una squadra che secondo me può essere molto interessante, ha potenzialità, e il fatto che si sia voluto iniziare la preparazione così presto, stiamo parlando di 2 mesi praticamente prima del debutto ufficiale in campionato, che sarà il 6 ottobre in trasferta a Offanengo, credo che sia dovuto proprio a questo fatto. Mazzanti vuole conoscere le giocatrici, vuole strutturare il gioco, ci saranno tempo per le amichevoli nella seconda parte della preparazione a settembre, e è ancora difficile dire effettivamente quale posto occuperà Trentino Volley nella scala, nella griglia di partenza riferita alla promozione. E sicuramente un piccolo vantaggio ci sarà, quello di essere stati sorteggiati nel girone B. Sappiamo che la regular season è divisa in 2 gironi e buona parte delle avversarie più quotate, a partire da Messina, delle ex Olivotto e Mason, sono nel girone A. Questo vuol dire che probabilmente Trento avrà una prima fase della stagione più semplice, potrà forse arrivare a giocarsi le proprie fiche di promozione nella seconda parte, quando però avrà ragionevolmente più autonomia di gioco, più meccanismi consolidati. E già la terza giornata, però, a dir la verità, nel girone B c'è uno scontro importante, che sarà quello sul campo della futura giovane Busto Arsizio, che potrebbe essere una delle formazioni più accreditate o una di quelle che potrebbe dare più fastidio a Trento. Poi il campionato di Serie 2 femminile è sempre stato molto particolare, regala sorprese e delusioni. Ora è ancora presto per capire effettivamente se Trento potrà lottare come aveva fatto 2 anni fa per la promozione, poi centrandola proprio nei playoff, eliminando in finale Brescia. Però credo che la linea scelta da Mazzanti sia molto precisa, giovani di talento da lanciare con qualche elemento di esperienza che sappia tirare il gruppo dalla parte giusta, e poi il tempo dirà se sono state fatte le scelte corrette. Io credo che già a dicembre avremo grosso modo una cartina tornasole precisa di quello che potrà fare Trento nella seconda parte, o se, per meglio dire, Trento potrà ambire a ritornare subito in Serie 1, che è un campionato difficilissimo, l'abbiamo visto, però anche molto spettacolare.
A proposito di A1 femminile, un'altra cosa che è saltata all'occhio, credo, di tutti, anche quelli che magari non sono particolarmente avvezzi alla pallavolo, è che in quasi tutte le nazionali che hanno partecipato al torneo olimpico ci fossero delle giocatrici che hanno calcato almeno una volta i terreni di gioco delle squadre di A1 femminile in Italia. Quanto è importante tutto ciò anche per magari da crescere il movimento, no? Perché anche tu mi hai detto che è un movimento comunque già abbastanza importante, però quanto è importante questo per consolidare il campionato e il volley femminile italiano come uno dei più competitivi al mondo?
Un discorso simile a quello che si può fare in realtà anche per la maschile. In Italia si giocano i campionati di pallavolo più belli e anche più competitivi al mondo, e questo aiuta sicuramente a crescere il movimento, ma anche gli stessi giocatori e le stesse giocatrici, perché italiani intendo, perché ogni domenica si confrontano con il livello più alto, e non mi stupisco neanche che sia così, perché le società italiane tra l'altro sono anche fare più strutturate, non solo dal punto di vista agonistico ma anche societario, e questo sicuramente aiuta il movimento, rende tutto decisamente più interessante. C'è un dato interessante che avevo studiato prima di questo collegamento. Italia e Stati Uniti sono le uniche due nazioni che hanno portato le proprie rappresentative nella Final Four, chiamiamolo così, nelle sfide per le medaglie, sia in campo maschile che in campo femminile. Gli Stati Uniti non hanno ancora un campionato maschile di eccellenza, mentre adesso ne stanno organizzando uno in campo femminile. Però questa è la conferma che di fatto l'Italia è trascinante per il movimento pallavolistico in qualsiasi campo.
Facciamo una, femminile, intesa. Facciamo una pausa, poi tra poco, dato che l'abbiamo già citata, parleremo anche del torneo olimpico maschile e parleremo anche un po' della Trentino Volley maschile, che ha iniziato a sua volta la preparazione.
E così spiegherò perché sono a Cless.
Esatto, che tra l'altro tu sei a Cless in questo momento e sei anche più acclimatato di noi, se non ho capito male.
31 gradi, a Trento ce n'erano 36 quando sono partito, però questo meno 5 mi va benissimo.
Ed ecco spiegato perché non ci ha raggiunto in studio quest'oggi il Daniele della Cless, per stare un po' più al fresco tra l'altro.
Non volermene, ma è uno sporco lavoro.
E non gli diamo neanche torto, direi che ha tutto il nostro supporto. Facciamo una pausa, torniamo tra poco.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.
Uno dei grandi successi dell'estate 2024, Dito nella piaga, latitante su Radio Dolomiti, 16:37 minuti, ancora in compagnia di Francesco Segala per parlare di volley. Dalla femminile ci spostiamo inevitabilmente al volley maschile, Franz, con il torneo che ha visto la nostra nazionale chiudere al quarto posto. Qua farei una domanda un po' globale.
Sono Dito nella piaga.
Era fatto apposta. Proprio guarda, tutto casca tutto a fagiolo qua dentro. Ma che torneo hai visto? Perdita al volley maschile, e poi magari stendiamo anche un po' il discorso in generale al torneo di volley maschile olimpico.
Un torneo di altissimo livello, perché sono state pochissime le partite scontate, anzi forse una o due riferita magari all'Egitto o all'Argentina, che non è apparsa in grandissima forma, altrimenti abbiamo visto sempre partite molto combattute che sono andate quantomeno al quarto set, se non al tie break, almeno nella prima parte. Un torneo dove l'Italia è rimasta a bocca asciutta, ma in realtà è arrivata quarta, ritrovando le semifinali dopo che nella Olimpiade precedente non ce l'aveva fatta. A Tokyo era uscita ai quarti di finale, ricordiamo, con l'Argentina, poi medaglia di bronzo. E quindi, se vogliamo vedere il percorso che l'Italia ha fatto negli ultimi 3 anni, direi che è molto positivo, perché comunque è stato vinto un titolo mondiale, un europeo, e la squadra azzurra è tornata fra le prime 4 nel torneo olimpico. Poi è ovvio che arrivare come prima squadra del ranking al termine della fase a gironi senza sconfitte e poi non riuscire a raccogliere una medaglia, un po' di dispiacere te lo lascia. Però va anche detto che la Francia in particolar modo e gli Stati Uniti, che sono le squadre che hanno battuto l'Italia rispettivamente in semifinale e in finale per il terzo posto, hanno dimostrato in quel momento nelle singole partite di avere qualcosa in più. E poi c'è da dire anche che la Francia forse era partita un po' con il freno a mano tirato, aveva perso un punto subito all'esordio con la Serbia di Podraskanin, aveva perso la partita con la Slovenia addirittura nel girone di qualificazione, ha rischiato tantissimo nei quarti di finale con la Germania, ottenendo il pass per le semifinali solo al tie break e dopo essere stata sotto 2-0. Quindi vuol dire che è una squadra che nel corso di questa manifestazione ha saputo crescere, per poi mettere in evidenza proprio tra semifinale e finale le sue peculiarità migliori, che sono difesa, lettura a muro e poi anche varietà su tutto il fronte d'attacco, perché Ngapè, che è stato giustamente premiato come MVP, è stato soltanto uno dei tanti giocatori che hanno giocato molto bene la Final Four. Anche Patry, che Trento ricorda già come avversario di Milano, ma anche in finale di Champions League recente ad Antalya, opposto dello Jastrzębia, la squadra polacca, ha giocato una grandissima Final Four e non è stato l'unico. Clevenot ha giocato molto bene, anche Scineniesi, il centrale di Civitanova, per non parlare poi del libero Grebennikov e del palleggiatore titolare di Piacenza. Insomma, è stata una squadra molto completa e soprattutto ha giocato da squadra. Quello che può insegnare, non so se dal punto di vista tecnico, ma sicuramente dal punto di vista agonistico, è che avere una nazionale che assomigli sempre di più ad una squadra vera e propria fa la differenza. Anche la stessa Germania, che è uscita solo per 3-2 con la Francia nei quarti, ha dimostrato di avere un grande gioco di squadra, anche se non aveva grandissimi nomi. E poi è stato un torneo spettacolare, perché le partite belle da vedere, io ho cercato di seguirle quasi tutte anche grazie a Eurosport, sono state tantissime. Era difficile staccarsi dalla TV quando c'era una partita del torneo olimpico.
Guardando la finale di sabato, ti aspettavi di più dalla Polonia di Gerbic, o dici che il 3-0 o finale alla fine ha rispecchiato quello che si è visto in campo?
Allora, la partita è stata tutto sommato equilibrata, però la Francia, come è successo in semifinale con l'Italia, ha sempre dimostrato di avere qualcosa in più e soprattutto di avere percentuali di contrattacco molto più alte della Polonia. Nel momento in cui poi riesce a difendere così tanto, prima o poi la palla cade nella metà campo avversaria e soprattutto toglie sicurezza agli attaccanti polacchi, che erano molto forti, perché dimentichiamo che avevano Fornal, Kurek, Leon, e in panchina avevano giocatori come Slivka e Semenyuk, quindi una batteria di attaccanti di palla alta comunque fortissima, indipendentemente da quale terzetto Gerbic poi scegliesse. Probabilmente ci si poteva aspettare qualcosa di più, però va anche detto che quando la Polonia ha trovato l'Italia nel giro di qualificazione ha perso 3-1, e l'Italia è vero che ha perso un set, però ha dato l'impressione di avere sempre la partita in mano, e la Polonia contro gli Stati Uniti ha fatto quasi un mezzo miracolo sportivo nel vincere la semifinale, perché il 2-1 per gli Stati Uniti, con gli Stati Uniti avanti e bene anche nel quarto set, si sono un po' mangiati quasi da solo la partita. In quel caso Gerbic ha rivoluzionato la formazione, ha inserito Lomaz al posto del palleggiatore titolare Janus per un problema fisico, ed è stato proprio Lomaz, con la sua regia forse diversa da quello che tatticamente era stato preparato dagli avversari, a far ripartire la squadra che ha avuto Leon trascinante. La Francia questo non gliel'ha concesso, non gli ha concesso di rientrare in partita e di sfruttare al massimo Leon, tanto è vero che Leon è stato controllato molto bene dal sistema muro difesa transalpino.
Tornando alla nostra nazionale invece, nelle ore post sconfitta con la Francia e direi ancora di più nelle ore post sconfitta con gli Stati Uniti, si sono letti i classici, diciamo così, fenomeni da social criticare un po' la squadra in sé, in maniera molto errata, anche secondo il mio punto di vista. Guardando poi a maggior ragione l'età media dell'Italia volley maschile, comunque direi che abbiamo molti anni davanti comunque con una squadra che rimarrà competitiva, perché, correggimi se sbaglio, l'età media dei ragazzi di Fefe De Giorgi comunque è molto bassa, quindi c'è comunque...
È la più bassa del torneo.
Esatto,
sì,
quindi c'è il rischio potenziale di dominare comunque il volley a livello nazionale per tanti anni a venire.
Come direbbe Velasco, forse dominare è la parola sbagliata, perché poi dipende tanto da uno o due palloni, però sicuramente di restare fra le prime quattro squadre quantomeno più forti del mondo sì, anche perché è una squadra che ha ancora potenzialità inespresse dal mio punto di vista, che forse può e deve trovare qualche alternativa in più al centro della rete, però ha tanta qualità. La via Micheletto lo riscopriamo certamente, noi li abbiamo scoperti certamente in questo torneo, anzi fortunatamente li raccontiamo e li vediamo ogni giorno con la maglia di Trentino Volley. Giannelli ha vinto il premio come miglior giocatore del mondo al mondiale recentemente ed è un giocatore eccezionale. Romanò secondo me ha fatto un grande torneo nel ruolo di opposto, tanto è vero che se non sbaglio è arrivato al secondo posto per quanto riguarda la classifica dei marcatori. possiamo crescere magari nella panchina, nel senso che possiamo avere rincalzi più competitivi, però anche è vero che la panchina era molto giovane, quindi la crescita di Bottolo, di Vari Porro, di Bovolenta, di Sanguinetti potrebbe essere quello che potrà fare la differenza in futuro. Non sto dicendo che non sono giocatori adatti, ma che forse la loro crescita esponenziale nei prossimi mesi, nei prossimi anni potrebbe dare ulteriore consistenza a questa squadra. Sicuramente il futuro è roseo, poi da qui a dirti che vinceremo sicuramente le Olimpiadi, il Mondiale e l'Europeo, si sa, sono tornei che si sviluppano nel giro di 2 settimane e in quel momento lì devi essere al massimo, devi avere anche un po' di fortuna. Non è stato detto in tutto quello che ho letto, sentito e subito dopo la sconfitta con la Francia, che all'Italia mancava un giocatore come Simone Anzani, che forse era il giocatore di maggiore esperienza e che al centro avrebbe potuto dare un contributo importante, quindi questo va anche sottolineato secondo me.
Tornando a parlare di club, invece, anche in casa Trentino Volley maschile la preparazione è già cominciata da qualche giorno, chiaramente a ranghi un po' ridotti perché l'ossatura poi della squadra era in quella di Parigi. Tu sei a Cless chiaramente per un motivo ben preciso, tra l'altro, oltre a sfuggire dalla caduta estiva.
Il periodo di preparazione prevede, anche per non traumatizzare troppo la schiena, gli arti dei giocatori presenti in questa fase, lavoro sui campi da beach volley, in questo caso offerti dal CTL, Centro Tempo Libero di Cless in Val di Non, e dalla Naone Pallavolo, un impianto bellissimo che ovviamente non comprende solo 2 campi da beach, ma anche uno stadio di calcio, una pista atletica e un palazzetto. E qui si può lavorare molto bene perché la temperatura tutto sommato è buona, i campi sono buoni e poi si possono curare i particolari. È ovvio che in questo momento Fabio Soli, allenatore di Ditta Trentino campione Europa, non può cercare o creare l'amalgama di squadra perché mancano quasi tutti i titolari, e quindi allora c'è l'opportunità di lavorare più con i singoli per farli trovare pronti quando poi anche i giocatori reduci dalle Olimpiadi torneranno in gruppo, e stiamo parlando di fine agosto. Le prime amichevoli sono previste nella prima metà di settembre, tra l'altro un calendario abbastanza fitto, anche perché, e questa è una differenza rispetto alla squadra femminile, la stagione dell'Ittas Trentino maschile partirà molto prima, il 21 settembre a Firenze ci sarà già la semifinale di Supercoppa contro Monza, e ovviamente bisogna farsi trovare pronti. Ecco perché, al di là delle sedute in piscina, in sala pesi e in palestra, in questo momento a San Papolis, perché il palazzetto dello sport di Trento, il Palatrento, è indisponibile, sta ricevendo una serie di migliorie strutturali importanti, e dicevo, ecco perché allora si sceglie di fare anche del lavoro sulla sabbia, atterrando sul morbido, che è un po' poi il problema di questa fase di preparazione, il rischio di non avere ancora il fisico perfettamente al massimo e di farsi male, magari perché il fisico è sottoposto a sforzi che nell'ultimo mese non aveva ricevuto.
Campionato che inizia tra poco più di un mese, fondamentalmente, anzi stagione che inizia ufficialmente tra poco più di un mese, cosa ti aspetti in Superlega? Perché comunque già in casa Trentino Volley, diciamo, il mercato ha fatto il suo, lo diciamo tranquillamente, le altre squadre anche non sono rimaste, diciamo, del tutto ferme, poi ci sono anche delle non promosse, di cui una molto particolare perché avrà un derby con Civitanova, dato che sono praticamente a pochi minuti di distanza. Anche qui magari è difficile, quasi impossibile fare pronostici già adesso, però che campionato ci si può aspettare in prospettiva?
Immagino che sarà un campionato ancora una volta sulla falsariga di quello del torneo olimpico, livellato verso l'alto, perché ci sono tanti giocatori che hanno fatto le Olimpiadi, tanti giocatori forti che caratterizzeranno il roster delle squadre italiane. Secondo me le squadre e gli avversari di Perugia, che inevitabilmente parte come favorita anche semplicemente per il fatto che nella passata stagione ha vinto tutte le competizioni a cui ha preso parte, 4 su 4, ci saranno tantissime, secondo me, avversarie di buon livello. Le avversarie di Perugia saranno ancora più forti, si sono potenziate, e Perugia, è vero, ha perso Leon, ma ha guadagnato un giocatore come Ishikawa, che nel quarto di finale Italia-Giappone, tanto per tornare sul discorso torneo olimpico, ha dimostrato di che pasta si è fatta. In realtà i tifosi trentini lo sapevano già, perché l'hanno visto diverse volte in campo con la maglia di Milano nelle ultime stagioni, anzi proprio le sue prestazioni hanno impedito a Trento di poter partecipare anche nella prossima stagione alla Champions League, ma Trento giocherà la Coppa CEV e molto probabilmente parteciperà anche al Mondiale per Club, quindi sarà una stagione internazionale per Trento anche da questo punto di vista molto interessante. Io credo che sarà una stagione avvincente. Perugia è vero che parte favorita, però qualche primo riscontro potrebbe esserci già nella Final Four di Supercoppa di Firenze, anche solo per il motivo che per una volta le squadre avranno quasi un mese di preparazione precampionato e quindi arriveranno quantomeno già rodate a questo avvio di campionato, cosa che non succedeva nelle precedenti stagioni dove i giocatori arrivavano, quelli delle nazionali arrivavano all'ultimo e di fatto il primo mese e mezzo veniva usato quasi per iniziare a costruire meccanismi di gioco. Non sarà così e quindi già dall'avvio dovrebbe esserci maggiore spettacolo e a tutto vantaggio ovviamente dei grandi appassionati di pallavolo, che sono tanti in regione ma non solo in regione che tifano Trentino Volley.
E anche per i radioascoltatori, perché poi sarà un'altra bella stagione sicuramente da vivere. Prima di salutarci, Franz, una domanda: sei già pronto?
Sì.
Per tornare.
In realtà questa lunga chiacchierata era interessante per capire se so ancora parlare in radio, perché in realtà è dal 5 maggio la partita di Antalya che non mi capitava più di parlare così tanto in radio, quindi lasciamolo dire ai radioascoltatori. Se sono rimasti con noi fino alla fine, allora sono pronto, altrimenti devo ancora oliare i meccanismi.
Palesatevi al 348-51-44 con ecco, tutti i feedback, così poi cominciamo già a vedere se ancora. Ma direi che insomma lo smalto c'è ancora su questo.
E poi non dimentichiamo Stefano Piffero invece per le partite casalinghe, insomma.
Quindi diciamo che siamo già pronti. Non manca neanche tanto, perché poi una volta che arriva Ferragosto si chiudono gli occhi, si riaprono gli occhi e già Natale, quindi insomma direi che manca già poco, mancano 5 giorni anche all'inizio dei campionati di calcio, quindi direi che è tutto.
Di fatto da quando si partirà, ovvero dal 21 settembre, Trentino Volley non si fermerà più neanche in un weekend, quindi accenderete la radio Dolomiti, e ogni domenica, ogni sabato durante il weekend ci sarà sempre una partita da raccontare.
Beh, noi ti aspettiamo e ci risentiamo sicuramente con settembre in diretta nel fine settimana e poi chiaramente poi anche durante la programmazione normale con gli ospiti che verranno a trovare i Monci in mattinata. Intanto grazie Franz per essere stato con noi in questo lunedì pomeriggio e buon proseguimento anche in quel di Cressi in questo pomeriggio.
Grazie Mattia, un saluto a tutti i radioascoltatori. Dolomiti.